Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
L'abbiamo invocato prima, diamo il benvenuto allora al nostro prossimo ospite, cioè il docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Max Tani. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Max, nel nostro nostro collegamento iniziamo riprendendo l'approvazione della scorsa settimana del Recovery Fund, un impegno dell'Europa che per la prima volta emette debito comune dal valore di centinaia di miliardi di euro, e di questi per l'Italia 209 miliardi, di cui quasi 82 di sussidi e 127 di prestiti. Noi ne parlavamo la scorsa settimana e i toni festeggianti per questo accordo storico hanno urtato un nostro ascoltatore, Gianfranco, che ci ha contattato e ci ha contestato alcuni punti, e vorrei passarli in rassegna con te per approfondire la questione. Come prima cosa, Gianfranco ritiene inefficaci i provvedimenti e ritiene che non convenga all'Italia sottoscriverli. Come prima cosa, allora, è possibile dai dati che abbiamo in mano fare una valutazione in un senso o nell'altro?
No, perché l'Italia deve ancora decidere come spendere questi soldi, e qui è parte del problema che l'Italia si ritrova, per cui l'Europa, e io continuo a festeggiare in questo momento, e tra l'altro è uscito anche un ottimo articolo su Corriere della Sera in settimana dicendo per quale motivo la cancelliera Merkel non è soltanto più una cancelliera ma è diventata statista, quindi è stata elevata a una persona di visione e non semplicemente a una persona che pensa al proprio, diciamo così, giardinetto, perché questa opportunità sostanzialmente che ci dà l'Europa è effettivamente tale, e le opportunità o vanno prese o vanno sprecate, ma certamente ci responsabilizzano, e quindi non è semplice sentirsi dire: guarda Italia, io ti posso dare 82 miliardi di dollari senza che tu me li ridai indietro.
Di euro?
Però altri 127 miliardi di euro io ti li do sotto forma di prestiti. Tu utilizzali nel modo migliore che pensi. Per cui capisci bene che è un'opportunità, e le opportunità, ripeto, o si lasciano passare e quindi diciamo no, assolutamente non vogliamo né 127 miliardi di euro di prestiti e ma manco vogliamo quelli di 82 miliardi che vengono, diciamo così, dati a costo zero, sostanzialmente un regalo dell'Europa, perché non dobbiamo darli indietro. E responsabilizzano, perché adesso bisogna capire come questi soldi vengono spesi, e si spera che anche in Italia ci siano degli statisti dove a un certo punto mettono da parte le divisioni e il guardare semplicemente il proprio giardinetto, e diciamo beh, allora che cosa può servire agli italiani o all'Italia nel suo complesso, quindi non parliamo più di io sono il capo di questa squadra e tu sei capo di quell'altra squadra. Ci si mette tutti assieme e si dice: l'Italia è un paese unico, anche se tu mi sei antipatico, sei italiano e quindi anche tu puoi godere dei vantaggi di questa opportunità che ci viene data, e quindi spetta a noi, o perlomeno a chi è in Italia, a chi gestisce l'Italia, avere la decisione di dire vabbè, cosa vogliamo fare, vogliamo prendere questa opportunità oppure vogliamo sprecarla. Certo è che questa non torna un'altra volta.
Dice, conviene o no all'Italia sottoscrivere? Quindi secondo te conviene assolutamente sì,
però non possiamo più pensare di dire vabbè, prendiamo questi soldi e poi facciamo quello che vogliamo, questo lo do al mio amico, quell'altro lo do a quell'altro amico, quell'altro lo do alla società che mi aiuta in questo modo, quello lo do a quell'altro che mi
però diventa un problema strutturale italiano, non europeo in questo caso.
Esattamente, diventa un problema soltanto italiano, ed è lì secondo me dove anche l'Europa è stata intelligente, per cui non ci dice: Italia, io ti dico che devi fare questo. L'Europa non ti dice: devi investire in autostrade, devi investire in nuovi aeroporti, devi investire in altre cose. Ci dice cosa effettivamente dobbiamo fare. Tra noi italiani, io i soldi te li do, tu gestiscili, però se li sprechi è colpa tua, se li sai utilizzare bene è merito tuo.
Max,
non è una cosa da poco.
Max, Gianfranco contesta la sofferenza economica imposta all'Italia dall'Unione Europea negli ultimi 10 anni e per lui l'Europa deriva dal tradimento del progetto europeo dei padri fondatori da parte delle varie amministrazioni europee che sono susseguite negli ultimi 20 anni. Partiamo dalle cose innegabili, cioè che dall'avvento della moneta unica in Italia l'Italia si sia letteralmente avvitata in una spirale, mentre in realtà paesi come la Germania sono esplosi, di cui in molti c'è la contestazione. Quanto questo deriva dalle politiche europee, secondo te?
Ma allora, una parte certamente c'entra, perché nel momento in cui tu hai un cambio fisso puoi comparare i prezzi tra un paese all'altro, per cui l'Italia, fino a quando l'euro non è stato messo in campo, aveva questa scusa di dire per aumentare la produttività delle imprese italiane cosa facciamo? Riduciamo il valore della lira di modo tale che quello che le imprese vendono e esportano diventa più competitivo. E questo è stato un vizio che ha aiutato molto l'Italia, soprattutto gli imprenditori italiani.
Ti interrompo subito, perché è un vizio, molti lo vedono come un pregio, insomma non ce la facciamo, svalutiamo e invadiamo il mercato con i nostri prodotti, cosa che...
Te lo spiego, perché facendo così tu non penserai mai a come essere veramente produttivo e competitivo a livello internazionale. Per cui il fatto di dire io svaluto e divento, diciamo così, più competitivo è una cosa che può avvantaggiare te come imprenditore, ma il sottoscritto che fa l'operaio e si ritrova a prezzo, si ritrova con un salario fisso e magari deve fare il pieno di benzina e la benzina non gli viene prodotta in Italia, viene prodotta dall'estero e importata. Se il valore della lira continua a scendere, la mia benzina continuerà ad avere un valore aggiuntivo, per cui o il mio salario continua a crescere come con l'inflazione oppure no. Per cui se tu vai a vedere qual era l'inflazione in Italia prima dell'euro e dopo l'euro, se vai a vedere quanto era il tasso sui mutui in Italia prima dell'euro e dopo l'euro, ti rendi conto che qualche cosa è successo. Improvvisamente siamo passati da tassi di interesse vicini al 10% a tassi di interesse che erano molto più vicini al 5%.
Per cui... Però scusami, questo è anche contingente, soprattutto negli ultimi anni, non per l'euro ma per la situazione mondiale.
Per la situazione mondiale, però anche lì, ripeto, non pensiamo che l'Europa sia un qualche cosa di diverso, ci sono tantissimi parlamentari italiani che sono anche in Europa, l'Italia è un paese, è uno dei 4 paesi fondatori, è fondamentale all'Europa, abbiamo tanti nostri politici a Bruxelles, tanti amministratori italiani che sono nelle istituzioni europee, per cui se diciamo che è colpa dell'Europa, è probabilmente anche colpa di chi è stato mandato lì implicitamente. Non è che gli europei sono cattivi e noi siamo tutti quanti buoni.
Max, però comunque è innegabile che in questa situazione la Germania è iniziata a volare, contraendo il proprio mercato del lavoro.
La Germania è stata capace a fare una cosa importante. Allora, la prima cosa, si è resa conto di avere delle produzioni che costavano molto, ma avere anche adesso la possibilità di portare parte della loro produzione in paesi, per esempio dell'Est Europa, dove il costo del lavoro era più basso. Cosa che hanno fatto anche gli italiani. Le imprese italiane che sono uscite dall'Italia e sono andate in Bulgaria, piuttosto che in Romania, piuttosto che oltre confine, ci sono, solo che la Germania è stata capace di continuare a produrre il prodotto finale in Germania, è stata bravissima a utilizzare il fatto di avere un tasso di cambio adesso conveniente e unico per tutta l'Europa, per cui improvvisamente da 60 o da 80 milioni di consumatori se ne sono ritrovati 400, i quali avendo la stessa valuta in mano hanno cominciato a dire allora, per quale motivo la Fiat mi costa quanto mi costa una Volkswagen? Tra le due diventa più facile fare il paragone. E anche gli italiani, i greci, gli spagnoli, eccetera, hanno preferito comprare cose tedesche rispetto a quelle italiane. Questo doveva farci capire che a livello di competizione, quando tu metti due prodotti con una moneta unica comparabile tra loro, la gente sceglie il prodotto che ritiene migliore. Ed è lì dove, se tu sei un'impresa che ha un prodotto che non viene comprato, devi pensare a come cercare di battere il tuo concorrente facendo delle migliorie sul tuo prodotto. Non puoi semplicemente dire io voglio che ritorniamo a un tasso di cambio che mi avvantaggi, perché il tasso di cambio è semplicemente una copertura, una scusa che, ripeto, avvantaggia il produttore come industriale, piccolo industriale, chi può determinare i prezzi, ma tutte le altre persone, quindi tutti i lavoratori, compresi gli operai di questi imprenditori, non sono certamente avvantaggiati.
Max, allora naturalmente di questo tema ce ne sarebbe da parlare per ore e ore. Noi vogliamo però concludere con un tema australiano, con il rapporto della Productivity Commission sulla disoccupazione giovanile. Il quadro che dipinge è molto preoccupante, definisce la generazione dei giovani come potenzialmente segnata per il prossimo decennio per via della mancanza di lavori. Tasso di disoccupazione per chi ha tra i 20 e i 24 anni a giugno è salito quasi fino al 14% con 150.000 lavori spariti. Tra i 33 e i 44 anni invece si è arrivati al 5,2% con un aumento modesto della disoccupazione dell'1,2%. Allora, che futuro si prospetta ai giovani australiani?
Un futuro molto difficile, perché il problema non è soltanto di quelli che sono al di fuori del mercato del lavoro, e l'entrata nel lavoro in momenti di crisi è sempre difficile e purtroppo caratterizza il lungo periodo, per cui si è visto che se tu entri nel mercato del lavoro in momenti di economia buona puoi avere delle esperienze, accumulare delle esperienze, del capitale, diciamo così, di conoscenze che poi puoi rivendere per migliorare la tua carriera. Se invece entri in momenti di crisi, se ci riesci, hai invece tutta una serie di altre difficoltà, e dove abbiamo dati su 40 anni di lavoro ci si rende conto che chi entra in momenti felici dell'economia è indubbiamente più avvantaggiato rispetto a chi entra in momenti più difficili. Nel caso di disoccupazione giovanile questo è un momento molto difficile, e il problema non è soltanto di chi è fuori del mercato del lavoro, ma soprattutto di chi c'è dentro, ma lavora 3 ore a settimana, mezz'ora al giorno, un giorno sì, un giorno no. Ed è lì dove abbiamo un problema, secondo me, enorme, e ti viene detto dal famoso valore di sottooccupazione, che è in generale del 15% per la popolazione, ma nel caso giovanile devi moltiplicare questo per 2, se non per 3.
Insomma, un futuro veramente grigio quello che viene prospettato, dipende per i giovani australiani.
Dipende anche qui da quello che riusciamo a fare a livello di decisioni politiche. Quindi,
chiaro, come al solito c'è la situazione contingente e la risposta politica. Max, noi purtroppo abbiamo terminato il tempo per oggi, grazie per essere stato con noi.
Figurati, un piacere. Carlo, ciao e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.